China is committed to the path of peaceful development and the independent foreign policy of peace. We will in no circumstances interfere in the internal affairs or establish any sphere of influence. We stand ready to enhance communication and coordination with Russia and all Central Asian countries to strive to build a region of harmony.
Questo è Cemento e oggi parliamo di Vie della Seta. Per tanti anni e tanti viaggi non ho mai considerato la Cina come un attore in grado di esercitare un potere sulle zone dell'ex-URSS. Un po' è come se anch'io fossi rimasta ferma agli anni prima della dissoluzione dell'Unione Sovietica, in cui era la Russia a influenzare anche le zone più remote dell'impero. Il potere culturale russo era così capillare che in viaggio a volte ho fatto delle vere e proprie cacce al tesoro di cimeli sovietici, fabbriche e stazioni abbandonate, il tutto sempre parlando in russo con chi quegli anni li aveva vissuti. Trovare tracce di quel passato era talmente facile che non ho mai realmente pensato che potessero esserci influssi culturali altri da quello russo e poi europeo. Ci sono i Baltici, oggi Unione Europea, c'è l'Ucraina di Euromaidan, c'è la Georgia che sventola bandiere europee in Piazza della Libertà a Tbilisi, e di questi mondi vi abbiamo già parlato. C'è anche però l'Asia centrale, la Siberia e il lontano est, il Dalnivostok, tagliato dalla Transiberiana. Là le cose già cambiano e quello che succede in Europa sembra davvero, davvero lontano. Tenendo bene a mente questa relatività delle distanze, negli ultimi mesi prima della pandemia ho iniziato a osservare molti più dettagli altri. Le verdure cinesi in vendita nei supermercati di Irkutsk, in Siberia, con annesso commento spregiativo dei russi di lì. Non sanno di niente e sono piene di pesticidi. I camionisti del Pamir che fermavo facendo autostop che mi chiedevano sempre se andavano in Kitai, in Cina. La loro vita era trasportare merci tra Dushanbe e Kashgar, lungo strade desolate e piene di buche, con valichi a oltre 4.000 metri. Oppure ancora c'è il grande bazar di Osh in Kirghizistan, che è invaso di prodotti cinesi, dall'abbigliamento all'elettronica, o quell'immenso cantiere dell'autostrada tra Tbilisi e Kutaisi, in Georgia, che vedevo sempre dalla marshrutka. Stavano scavando una galleria per migliorare la tratta tra le montagne, e c'era un enorme striscione rosso scritto in ideogrammi dorati appeso alla montagna e decine di operai cinesi al lavoro. Manco dalla Georgia da quasi 2 anni ormai e chissà se l'avranno finito. Ecco, in questa puntata partiamo dalle frontiere orientali di quella che era l'Unione Sovietica attraverso tutti questi piccoli dettagli che cambiano innanzitutto la quotidianità delle persone e poi le grandi politiche economiche. I vasti territori dell'Asia centrale sono ancora il piano di gioco di grandi potenze. Cominciamo.
Attraversare la Via della Seta via terra è indubbiamente più rapido oggi di quanto lo fosse per i mercanti del VI secolo. Cercavano di barattare armi con spezie. Grazie a mezzi di trasporto più o meno moderni a disposizione e una situazione politica relativamente stabile nella maggior parte dei paesi dell'Asia centrale, percorrere gli 8.000 chilometri che uniscono l'Asia all'Europa è soprattutto una questione di pazienza. La Via della Seta è quella rete di strade che collega Xi'an, in Cina, con Istanbul, in Turchia, e quindi il resto dell'Europa e tutto il Mediterraneo, utilizzata da commercianti europei e asiatici fino alla fine del Medioevo. Il nome Via della Seta è stato coniato dal geografo tedesco Ferdinand von Richthofen nel 1877 e fa riferimento a qualcosa di più ampio di un semplice commercio di prodotti tessili. Nei secoli il percorso seguito dai mercanti alla ricerca di tesori da barattare è cambiato a seconda di guerre, conquiste, nuovi confini e tecnologie. Qualunque strada si scelga di percorrere rimane sempre un itinerario che supera non di poco gli 8.000 km e può richiedere mesi per essere percorso via terra. Nonostante prenda il nome da uno dei prodotti che venivano scambiati in mercati e caravanserragli dell'epoca, è scontato dire che la Via della Seta rappresenta molto di più di un luogo di commercio. Lingue, cibi, geografie, architetture e religioni si incrociano in questa vasta regione del mondo, offrendo una ricchezza culturale praticamente inestinguibile a chi si prende il tempo di visitarla.
Se dovessimo interpretare il termine alla lettera, la Via della Seta dovrebbe essere percorsa in una singola direzione, da est a ovest. Nell'antichità la seta veniva prodotta in Cina e trasportata per mesi attraverso l'Asia centrale prima di finire in Europa nelle mani dei romani, che vedevano il tessuto come l'apice del lusso. I primi esploratori non ebbero vita facile. La geografia dell'Eurasia era un grande ostacolo per lo sviluppo di questo traffico, con deserti aridi e vette insuperabili che punteggiavano la regione. Anche se studi archeologici hanno scoperto che il commercio tra Oriente e Occidente è iniziato molto prima dell'apertura della Via della Seta, l'impero cinese è rimasto per lo più isolato fino al 130 a.C. È stato in questo periodo che la dinastia Han ha deciso di estendere il suo controllo territoriale verso ovest. Partendo dalla capitale dell'epoca, Xi'an, appunto, le truppe imperiali si misero in viaggio per raggiungere le montagne del Tian Shan sul lato opposto del continente.
Perché Xi'an? La Cina che conosciamo oggi è una nazione tra le più vaste del globo, ma in passato occupava solo l'area nord-orientale del territorio odierno. La difficoltà di espansione era dovuta alla geografia del paese. A sud-est si trovava l'insormontabile altopiano tibetano e a nord-est l'arido deserto del Gobi. Muoversi verso occidente è stato impossibile fino a quando, intorno al 130 a.C., non è stato aperto un passaggio nel corridoio di Hexi, scritto Hexi, ossia quella stretta via tra le montagne dell'altopiano tibetano e il deserto del Gobi che collega la Cina originale, tra virgolette, all'Asia centrale. Xi'an, situata all'estremità orientale del corridoio, era una sorta di imbuto, la città di partenza per tutti i viaggi verso l'Asia centrale e la porta di accesso all'impero cinese per chiunque da ovest stesse arrivando. L'apertura del corridoio di Hexi, noto anche come corridoio del Gansu, fu una svolta importante, considerando che sul lato occidentale della Via della Seta il commercio era già attivo dal 339 a.C. I primi a creare una rete di strade tra Europa e Asia sono stati i persiani, ma l'espansione maggiore fu quella di Alessandro Magno, che raggiunse la valle di Fergana nell'odierno Uzbekistan. Essendo già spianata la strada tra il Mediterraneo e l'Asia centrale, con l'apertura successiva del corridoio di Hexi, si sono incontrate le due tracce dando vita, di fatto, alla Via della Seta.
Al momento del contatto tra Oriente e Occidente, però, i Romani avevano preso il posto dei Greci. Con i Romani arrivò anche l'ossessione per la seta, che favorì il commercio e l'importazione di prodotti orientali. Giusto per fare un esempio, Marco Antonio, che era un politico e luogotenente di Giulio Cesare, fu tra coloro che fecero della seta cinese un simbolo del lusso. Nonostante buona parte dell'elite considerasse gli abiti di seta immorali, nessuno riuscì ad annullarne la popolarità. Carovane piene di merci iniziarono a viaggiare verso il Medio Oriente e i mercanti orientali cominciarono a scambiare tessuti, spezie e medicine con armi, argento e animali nei caravanserragli lungo il percorso, incanalando merci preziose fino a Roma. Il commercio alimentava il traffico creando diramazioni che si estendevano fino all'India, al sud-est asiatico e all'Africa. La rete di strade è stata particolarmente preziosa per il suo contributo allo sviluppo delle culture moderne e la propagazione di idee. Il buddismo, ad esempio, proliferò fuori dall'India proprio grazie a questi collegamenti. Gli affari sulla Via della Seta hanno visto un rallentamento durante il tardo Medioevo, intorno all'anno 1453, con la caduta di Costantinopoli. La scoperta delle rotte commerciali marittime causò un forte declino del trasporto via terra e così molte città che avevano guadagnato immense fortune grazie alla loro posizione strategica videro prosciugare le proprie ricchezze.
Nel settembre 2013, il presidente cinese Xi Jinping ha annunciato la sua versione strategica per la nuova Via della Seta, meglio conosciuta come Belt and Road Initiative, durante un discorso all'Università Nazarbayev nella capitale kazaka, che allora si chiamava ancora Astana.
We should take an innovative approach and jointly build an economic belt along the Silk Road.
In breve, la Belt and Road Initiative è un gigantesco progetto cinese che coinvolge più di 133 paesi nel mondo e ha un prezzo stimato di $1 trilione, che non so neanche bene quanti zeri siano. In un certo senso si tratta di una riqualificazione delle rotte commerciali dell'antica Via della Seta e delle vie marittime che si sono sviluppate dopo. In un certo senso si tratta di una riqualificazione delle rotte commerciali dell'antica Via della Seta e delle vie marittime che si sono sviluppate dopo. Questa iniziativa prevede il completamento di più di 100 progetti di infrastrutture su piccola e larga scala, strade, ferrovie, oleodotti, parchi industriali e zone economiche speciali, che puntano a migliorare i collegamenti tra Cina ed Europa occidentale, principalmente attraverso l'Asia centrale. I 5 stati dell'Asia centrale, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan, sono un importante centro geografico di questo immenso progetto. Nell'ultimo anno abbiamo parlato spesso di come l'Unione Sovietica abbia trasformato l'Asia centrale nel corso dell'ultimo secolo, ma oggi l'impatto più grande su questa zona del mondo lo sta avendo proprio la Cina.
Non è un caso che il presidente cinese abbia annunciato il progetto proprio in Kazakistan. Tra i paesi centroasiatici, il Kazakistan infatti è il partner più importante della Cina in questo progetto e uno tra i punti di collegamento più importanti tra Asia e Europa. Non è una cosa che si nota subito camminando per le vie delle grandi città kazake, ma la presenza della Cina in Kazakistan sta diventando sempre più forte, al punto che si prevede supererà quella russa per quanto riguarda gli scambi commerciali. La Bank of China e la Industrial and Commercial Bank of China operano entrambe nel paese, ma quello che sta gradualmente crescendo è il controllo delle ricche risorse naturali kazake. Mentre il mondo diventa sempre più caldo e il petrolio sempre più scarso, le aziende cinesi hanno preso il controllo di quasi un quarto della produzione di petrolio del Kazakistan, che è il 12° produttore di petrolio nel mondo. Le organizzazioni cinesi attive nel settore petrolifero hanno investito complessivamente quasi 20 miliardi di dollari negli ultimi anni per acquisire infrastrutture e costruire oleodotti in Kazakistan. Ad oggi la Cina rappresenta ben il 16% del commercio totale del Kazakistan e il debito estero verso la stessa ammonta già a 12,3 miliardi di dollari.
Il punto in cui l'impatto della Cina sul Kazakistan è più visibile è la cittadina di Khorgos, nell'est del paese. Qualcuno si ricorderà che qualche puntata fa avevamo parlato del polo dell'inaccessibilità euroasiatico. Ecco, Khorgos si trova a meno di 150 km da uno dei poli, che ricordiamo essere il punto più distante dal mare sul continente in ogni direzione. Ufficialmente Khorgos ha solo 908 abitanti, anche se negli ultimi anni ha visto sempre più traffico. Questo infatti sta diventando uno degli snodi commerciali più importanti dell'Eurasia, e forse del mondo. Alcuni infatti dicono che questa sarà addirittura la prossima Dubai.
A record cargo traffic was reported at the Khorgos border free trade zone. According to the custom authorities, in 2020 alone, nearly 5,000 trains passed through the economically significant dry port between Kazakhstan and China. And all of this despite the pandemic.
Oltre il confine, la Cina ha già costruito una città istantanea, anche questa chiamata Khorgos, a volte scritto Khorgos senza K, in cui si sono già trasferite 100.000 persone. Le due città condividono nomi quasi identici, ma c'è una differenza importante che rende proprio questo luogo il cuore della nuova via della seta, che è la dimensione delle ferrovie. Le linee ferroviarie cinesi usano lo scartamento standard dell'Europa occidentale di 1435 mm, essendo state originariamente progettate, costruite e gestite da aziende straniere. Il Kazakistan invece utilizza un sistema diverso, cioè quello sovietico, che misura 1520 mm. Questo significa che ogni volta che il carico entra o esce dalla Cina, deve essere trasferito su vagoni diversi. Lo stesso processo deve poi essere eseguito nella piccola città polacca di Semianovka, al confine con la Bielorussia, per i treni che entrano in Europa. Anche se si sta lavorando per uniformare lo scartamento, questi 10 cm di differenza hanno reso Khorgos il più grande porto asciutto del mondo. Per i nerd di treni all'ascolto, il South China Morning Post, che ricordiamo però essere di proprietà di Alibaba, cioè l'Amazon cinese, che ricordiamo essere una delle più grandi organizzazioni a supporto del Partito Comunista Cinese, ha illustrato come avviene il processo di trasferimento. Le cose tecniche sono spiegate molto bene, ogni opinione è da prendere con cautela. Un paio d'anni fa è uscito anche un bel reportage del New York Times su Khorgos, che mostra come questa terra desolata stia cambiando identità. La Cina non ha mai rilasciato alcuna mappa ufficiale della Belt and Road, e non è ancora chiaro quanto si spingeranno in avanti i progetti futuri. Per supportare l'economia di Khorgos, anche in Kazakistan è stata costruita una città istantanea. Si chiama Nurkent ed è stata eretta da zero con condomini, una scuola, un asilo e negozi per servire lavoratori del porto asciutto. Vivere a Nurkent è gratis. Gli alloggi vengono forniti a tutti i nuovi abitanti senza costi, almeno ad oggi. E al momento ci vivono solo 1200 persone, anche se si stima che nel 2035, quando la città sarà completata, ci vivranno più di 100.000 abitanti. L'Uzbekistan segue il Kazakistan in quanto a rapporti con la Cina. Nel 2015 il volume degli scambi commerciali ha raggiunto quasi 3 miliardi di dollari, più alto di quello con la Russia. Nel 2018 il commercio Cina-Uzbekistan è aumentato ancora in modo esponenziale, raddoppiando rispetto a 3 anni prima per superare i 6 miliardi di dollari. Più di 700 aziende cinesi o legate alla Cina sono impegnate ad oggi nell'esplorazione di petrolio e gas, nella costruzione di oleodotti e infrastrutture di trasporto, nelle telecomunicazioni, nel tessile, nell'irrigazione e nelle nuove fonti di energia in Uzbekistan.
A differenza del Kazakistan, dove la presenza della Cina è già grande a causa degli investimenti in risorse naturali, il Kirghizistan e il Tagikistan sono luoghi meno interessanti per la Cina. Sono paesi piccoli, molto montuosi, con un'economia debole e meno rapporti commerciali con l'estero. Si trovano però nel cuore della regione e non possono essere ignorati in quanto entrambi condividono un lungo confine con la Cina. Nel 2015 più dell'81,2% del totale degli investimenti diretti esteri che il Tagikistan è riuscito a ottenere veniva dalla Cina e nel 2016 il commercio totale tra i due paesi ammontava a 885 milioni di dollari. Ci sono state discussioni sulla possibilità di collegare il Tagikistan con la Cina via ferrovia, anche se un percorso diretto attraverso il Pamir è davvero quasi impossibile da costruire, quindi al momento il punto d'accesso principale è dall'alto. La rete ferroviaria nazionale cinese si estende fino a Kashgar, ma ci sono piani per collegare quella linea fino ad Osh, in Kirghizistan, e quindi permettere l'ingresso in Tagikistan da lì. Nel 2012 è stato presentato un piano per costruire quasi 50 tunnel e 100 ponti che avrebbero coperto 500 km attraverso montagne che arrivano a superare i 3.000 metri di altezza. Anche in Kirghizistan la Cina sta lavorando per modificare il territorio a suo favore. Le aziende cinesi sono coinvolte nella costruzione di molte nuove autostrade kirghise e pochi anni fa, nel 2015, è stata completata la linea di trasmissione elettrica Datka-Kimin, finanziata dalla Cina con 389 milioni di dollari. Quando il progetto di Datka-Kimin è stato finito, è stato un evento speciale in Kirghizistan. Il presidente Atambayev ha dichiarato l'indipendenza energetica del paese con l'apertura della nuova linea di trasmissione elettrica, un momento storico che prometteva di chiudere la dipendenza del Kirghizistan dal Kazakistan.
Il problema è che le cose non stanno esattamente così. Per la Cina i progetti in Kirghizistan sono piccoli, ma per il Kirghizistan questo genere di infrastrutture ha un impatto immenso sull'economia. I politici quindi hanno molti incentivi nell'accettare investimenti cinesi, in quanto permettono di migliorare le infrastrutture nel brevissimo termine senza spendere neanche un som. Il problema è che già dal 2012 la Cina è diventata il più grande creditore bilaterale del Kirghizistan. Su 3,7 miliardi di dollari di debiti esteri del Kirghizistan, 1,4 appartengono alla Cina. Questo rischia di causare, come avviene in tanti altri paesi in via di sviluppo coinvolti nella Belt and Road, di lasciare il Kirghizistan intrappolato dai debiti cinesi che prima o poi dovranno essere ripagati, in un modo o nell'altro. Un discorso a parte va fatto sul Turkmenistan, un paese estremamente chiuso sul quale trovare informazioni precise non è per niente semplice. Al momento la Cina assorbe più della metà delle esportazioni di gas naturale del Turkmenistan, che giocherà un ruolo importante nell'approvvigionamento energetico della Cina, che nel giro di 15 anni vuole quintuplicare la quantità di gas naturale che importa dal Turkmenistan. La Cina, insomma, sta conquistando silenziosamente l'Asia centrale, con l'aiuto di politici locali che non hanno mai visto un afflusso così grande di soldi in così poco tempo. Uno degli ostacoli principali al successo della Belt and Road, però, è fare in modo che le popolazioni dei paesi centroasiatici vedano di buon occhio questa presenza in casa propria. La Cina è percepita in modo molto diverso dalla politica, che tende ad essere pro-Cina, e dalle persone normali, che sono più scettiche rispetto a questa espansione. Questo riguarda soprattutto la parte musulmana dei paesi centroasiatici, cioè la grande maggioranza, che si trova a mettere sulla bilancia la promessa di un miglioramento della qualità di vita e la violenza in atto nello Xinjiang nei confronti della minoranza uigura in Cina.
Over the past few years, a vast network of high security facilities has been built across China's western region of Xinjiang, surrounded by high walls, barbed wire and watchtowers.
Negli ultimi anni il governo cinese ha creato quello che molti definiscono come lo stato di polizia più avanzato del mondo, nello stato autonomo, tra virgolette, dello Xinjiang. Lo Xinjiang è un territorio vasto del nord-ovest della Cina, coperto da deserti e montagne. L'antica via della seta passava attraverso le oasi dello Xinjiang per arrivare in Medio Oriente e la nuova via della seta farà grande affidamento su questa zona sia per l'estrazione delle risorse sia per il controllo del traffico commerciale. È una zona estremamente varia da un punto di vista etnico, ma circa la metà della popolazione è composta dal popolo degli Uiguri, che vorrebbero che questa zona tornasse ad essere un Turkestan indipendente. Da più di un decennio avvengono scontri tra autorità cinesi e gli uiguri separatisti, ma dal 2016 il governo cinese ha intensificato la repressione con la scusa di dover debellare la minaccia del terrorismo islamico. Tra il 2016 e il 2019 sono state distrutte tra le 10.000 e le 15.000 moschee, santuari e altri siti religiosi nello Xinjiang. Importanti città dello Xinjiang come Kashgar e Urumqi, scritto Urumqi, sono zone sorvegliate costantemente da telecamere presenti in ogni angolo. Ci sono report di operazioni di internamento di massa senza motivo, lavaggio del cervello e tortura. Secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, tra 800.000 e 2 milioni di persone, cioè fino al 15% della popolazione musulmana dello Xinjiang, sono state incarcerate in una rete di più di 1.000 campi di concentramento. Pochi mesi fa la BBC ha pubblicato un pezzo dove racconta delle donne uigure dei campi di rieducazione cinesi che sono state violentate e torturate in modo sistematico dalla polizia cinese.
Per garantirsi supporto dalle popolazioni dell'Asia centrale, quindi, la Cina non ha solo costruito strade, ferrovie e oleodotti, ha investito in scuole e progetti sociali, come parte della sua operazione di soft power per guadagnarsi consenso, dove la sua posizione è ancora considerata ambigua. In Tagikistan, ad esempio, operano due istituti Confucio e circa 5.000 studenti tagiki studiano in Cina, di cui 400 con supporto economico del governo cinese. L'apprendimento del cinese è diventato sempre più popolare negli ultimi anni, soprattutto nelle piccole città che dipendono economicamente da aziende cinesi. Nei pochi giorni che ho passato a Panjakent, nell'ovest del Tagikistan, ero rimasto sorpreso proprio da quante lingue parlassero i ragazzi che avevo incontrato. Non vedevano l'ora ovviamente di fare pratica con gli stranieri di passaggio, ma delle persone che mi avevano fermato per strada al mercato o al ristorante, tutte parlavano ovviamente inglese, ma quasi tutte avevano deciso di investire qualche anno della propria vita per imparare anche il cinese, che a detta loro offriva molte più opportunità in questo momento storico. In Uzbekistan la situazione è simile. La Cina ha donato 285 milioni di dollari per l'attuazione di più di 40 progetti nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, dell'agricoltura e anche qui sembra esserci un tentativo di guadagnarsi la simpatia del popolo con investimenti che sembrano illimitati. Il mio viaggio attraverso la Via della Seta mi ha portato dalla Cina orientale fino all'Italia attraverso Kirghizistan, Uzbekistan, Iran, Turchia e Grecia. Ho dovuto saltare il Turkmenistan in aereo, ma l'itinerario è fattibile via terra con un minimo di organizzazione. In linea di massima il punto d'entrata nella Via della Seta è la città di Xi'an, mentre l'ultima tappa è la città di Istanbul in Turchia che dà accesso all'Europa. Poi in realtà non esistono punti precisi, la Via della Seta non è una via, ma una rete di strade che collega due continenti, quindi ecco, ognuno faccia un po' come vuole. Tra le due città gli itinerari percorribili sono vari. Io ho scelto di passare attraverso Uzbekistan e Medio Oriente, ma è possibile anche procedere verso il Kazakistan per poi attraversare il Mar Caspio fino al Caucaso. Da queste due rotte le potenziali deviazioni sono quasi infinite. Già allora la Cina occidentale era considerata la zona meno stabile di tutta la Via della Seta. Un paio di settimane prima del mio arrivo una bomba aveva ucciso 43 persone nel centro di Urumqi e poco dopo 13 persone erano state uccise mentre cercavano di attaccare una stazione di polizia locale appena fuori Kashgar, dove ero diretto.
Gongyuan North Street used to be crowded with senior residents for the early market. But after the terrorist attack, fewer people can be seen. Peng Xingjie was selling newspapers when the attack took place.
I saw two vehicles with a flag go through in front of me, and seconds later, they plowed into the crowd and ran over people randomly. Then I heard several explosions and saw high flames. People were running and crying.
È importante fare una nota. Quando ho visitato questa regione era il 2014 e oggi, come abbiamo visto, le cose sono cambiate drasticamente. Oggi si può attraversare lo Xinjiang, ma io lo sconsiglio fortemente. Non tanto per i rischi personali di cui ognuno si prende la sua responsabilità, ma per quello che può succedere a una persona del posto se si trova a interagire con una persona straniera. Oggi infatti anche il minimo contatto con persone straniere, e in particolare occidentali, può portare all'incarcerazione di una persona uigura. Diverse agenzie di viaggi che organizzavano tour in quella zona hanno smesso di portare turisti per evitare di mettere in pericolo la gente del posto. Il ricordo che ho della città di Kashgar, l'ultima della Cina prima del confine, è di un luogo un po' isolato dal resto del paese, almeno a livello culturale, Dalla stazione dei treni alla grande moschea ci sono poche fermate di autobus, 4 o 5 stop durante i quali si sorpassano edifici freschi di ristrutturazione e dei giardini perfettamente curati che arrivano fino a una statua di Mao Zedong che dal lato destro della via principale saluta il traffico con il suo braccio teso all'insù. Ma superando questo anello di edifici nuovi di pacca, il centro storico è una cosa diversa. La moschea Idka, la più grande e antica moschea dello Xinjiang e la più grande moschea di tutta la Cina ora, marca il centro della città e gli edifici color sabbia circondano un mercato in cui lo stufato di montone ha sostituito i ravioli al vapore cinesi. Gli uomini indossano cappelli quadrati e hanno barbe lunghe, mentre la maggior parte delle donne indossa spessi veli a coprire tutto il corpo. Il mandarino era praticamente scomparso a favore di una lingua turcica che non sapevo ben identificare. Dalla città di Kashgar, in una manciata di ore, infatti, si arriva in Pakistan, Afghanistan, Kirghizistan e Kazakistan. E con un po' di pazienza si arriva anche in India. Una corsa in autobus attraverso spettacolari montagne poi porta in Kirghizistan e da qui la strada diventa relativamente facile. Si arriva in Uzbekistan, in Turkmenistan, in Iran e poi si è praticamente arrivati quasi in Europa. Dopo aver visitato castelli di importanza millenaria, caravanserragli restaurati e gli resti della tradizione zoroastriana, si arriva nella città di Tabriz, in Iran, un altro snodo chiave della Via della Seta, il cui bazar in mattone rosso è un patrimonio dell'UNESCO. Da questo punto in poi, tutto dovrebbe filare liscio fino alla punta occidentale della Turchia. Esistono alcune alternative all'itinerario appena esposto. Dalla città di Aktau, nel Kazakistan occidentale, ci sono traghetti che salpano verso la città di Baku, in Azerbaijan. Dalla città di Baku, tuttavia, è necessario passare per la Georgia, perché i confini tra Azerbaijan e Armenia e tra Armenia e Turchia rimangono tutt'oggi chiusi. Chi riesce a ottenere un visto russo può, in alternativa, superare il Mar Caspio per poi entrare nel Caucaso del Nord.
Angelo, con questa prospettiva di viaggi lunghissimi, attraversamenti di frontiere, insomma tutta una serie di cose che ci sembrano veramente lontane anni luce rispetto a quello a cui eravamo abituati prima, concludiamo con insomma la solita emozione la terza stagione di Cemento. Abbiamo parlato degli anni 90, dal revival religioso fino a nuove influenze cinesi in zone di confine che appunto non penseremo mai sono così tanto quasi invase da questa presenza. E, insomma, speriamo che vi sia piaciuta, vogliamo ringraziarvi davvero di cuore per aver ascoltato fin qui, vogliamo ringraziare in particolare tutte le persone che ci hanno dato una grandissima fiducia e si sono iscritte a Cemento Armato e speriamo che abbiano apprezzato i nostri bonus audio, le nostre newsletter con foto, approfondimenti, più link, insomma quant'altro. Speriamo che abbiate avuto anche il tempo di approfondire un po' di più le cose di cui abbiamo parlato in questa stagione. Se ci volete vedere dal vivo e conoscerci di persona, vi preannunciamo con grandissima gioia che siamo stati invitati al Festival di Internazionale a Ferrara, che quest'anno si terrà nelle date dell'1, 2 e 3 ottobre. Ancora non sappiamo bene quando, come, dove, lo sapremo tra qualche giorno, ve lo comunicheremo ovviamente attraverso i nostri social, per cui insomma speriamo davvero di vedervi lì, a prescindere dalla nostra presenza. Direi il Festival di Internazionale è un evento grandioso e imperdibile, la città di Ferrara è bellissima, per cui appunto speriamo di conoscerci lì.
Con tutti gli altri che non ci vedranno dal vivo, ci sentiamo nella prossima stagione di Cemento, che non sappiamo ancora dire quando sarà pronta, ma con un po' di pazienza ci arriviamo.
Vabbè, ormai si sono abituati questi che non sanno quando usciamo quando meno se l'aspettano. Insomma, la nuova stagione di Cemento uscirà nell'unico momento in cui non starete pensando a quando uscirà la nuova stagione di Cemento. Questo era Cemento, un podcast di Angelo Zinna e Eleonora Sacco. La nostra sigla è di MAV. Seguiteci su Instagram e Facebook a Cemento Podcast. Se questo podcast vi è piaciuto e se siete arrivati alla fine della terza stagione, possiamo anche dedurre di sì, iscrivetevi alla newsletter per ricevere fonti, approfondimenti e consigli di lettura. Potete anche iscrivervi a Cemento Armato, anche se ormai la stagione è finita, che sarebbe la versione premium di Cemento con approfondimenti audio e tutte le newsletter, insomma, rimangono sempre valide anche a fine stagione. Grazie ancora per averci ascoltato e continuate a consigliare Cemento ai vostri amici, diffondete il verbo.